Vediamo a questo punto il rapporto che esiste, è esistito tra la strada e lo sviluppo storico di un territorio, di vari territori. E che le strade rappresentino un presupposto ineliminabile di qualsiasi sviluppo storico è fuori dubbio. Semmai diciamo che è meno facile stabilire quale importanza le strade rivestono nelle situazioni concrete e particolari. Facciamo un esempio. Un sentiero serpeggiante nei campi può servire a raggiungere un albero e cogliere una mela. Attraverso un viottolo accidentato si può portare un cesto con qualcosa. Ma lo smercio di un raccolto intero in una città può non essere un problema solo logistico, commerciale, se si dispone di strade ben percorribili. Oggi con una rete stradale moderna si può smerciare, si possono smerciare le rance di Sicilia al di là delle Alpi, a parte gli aerei, ma anche attraverso le strade. Quindi le strade non sono solo il presupposto dello sviluppo, sono anche il prodotto dello sviluppo. Questi studiosi che si sono occupati di questo argomento, pensavo ad esempio a Thomas Szabo, lo hanno chiarito con precisione. Ci sono delle forti spinte alla modificazione della rete stradale che derivano proprio dall'attività insediativa dell'uomo, perché che si tratti di costruire una capanna o una casa oppure una città intera, fondare una città o trasformare un insediamento umano, ogni volta c'è bisogno di un sistema di comunicazioni che appunto metta in contatto con l'esterno. Quindi l'ampliarsi degli insediamenti, del tessuto degli insediamenti, porta con sé sempre la necessità di tracciare nuove strade o di migliorare le vecchie strade. Ma anche le modificazioni evidentemente di questi sistemi sono determinate dalle crisi o dalle contrazioni che alterano lo sviluppo delle vecchie strutture viarie. Quindi si può concludere su questo punto dicendo che la natura delle strade in ogni epoca è continuamente soggetta alle trasformazioni provocate dal confrontarsi dell'uomo con l'ambiente, come abbiamo detto all'inizio. Una sorta di dialogo, così come è avvenuto nel Medioevo, perché le strade medievali sono un po', eredità del mondo antico e per altro verso prodotto delle modificazioni e delle innovazioni che hanno seguito la fine della civiltà romana. In particolare, che una strada possa essere un fattore determinante nella nascita e nello sviluppo di una città è una cosa ampiamente, risaputa e diciamo che, ad esempio, la Francigena da questo punto di vista, ha lasciato esempi di tale eccezionalità da costituire la prova più eloquente dell'importanza di questa strada. Quindi abbiamo Lucca, abbiamo Siena, abbiamo San Gimignano, no? Come posso dire, evidenze anche architettoniche e urbanistiche di tutto rispetto. Cioè, sono stati gli studiosi che hanno studiato appositamente l'urbanistica delle città di strada, Piacenza, appunto Siena, abbiamo già detto. Possiamo ricordare Dante Alighieri che parlando di Roma, che Roma non è certo una città che nasce come città di strada, però è una grande meta, parla del traffico. Del senso unico alternato, no? Il traffico a due corsie sul Ponte Sant'Angelo in occasione del Giubileo, e questo è chiarissimamente una delle grandi descrizioni che ci lascia Dante Alighieri. La strada, poi, la Francigena in particolare, ha una serie di ricadute culturali. Abbiamo già detto all'inizio che la strada è veicolo di scambi di ogni genere tra le comunità umane. E quindi questa cosa non può che essere molto valida sotto il profilo culturale. Aspetti artistico-architettonici, oggetti d'arte, ci sono degli oggetti che approdano attraverso la strada nei luoghi che ancora oggi li conservano, e prodotti artistici locali che sono influenzati da idee che sono giunte da lontano. E questo è chiarissimo agli storici dell'architettura, ad esempio, agli storici dell'arte, quando vedono come le influenze hanno camminato, le influenze artistiche o di gusto hanno camminato lungo le strade. Ci sono poi anche altre cose, tendo a fare qualche esempio senese perché io sono senese. Ancora a Siena, ancora vivo nella cucina locale, l'uso di un'erba che è l'estragone, il dragoncello, che quindi la pianta aromatica francese è l'estragon, che è probabilmente un'abitudine la cui origine sembra risalire al Medioevo ed essere genericamente collegata alla Francia, anche se evidentemente andrebbe approfondita nei suoi possibili rapporti con la strada. Oppure penso ad Altopascio, che era questo grande luogo di distribuzione di cibo ai pellegrini che si spostavano, grande meta testimoniata non solo nella documentazione ma anche nella letteratura, e che è tuttora attiva nell'industria della panificazione, che è appunto fiorente. Quindi in qualche modo noi possiamo immaginare che sia l'erede della tradizione di fare giornalmente grandi quantità di pane per i pellegrini di questo grande ospizio che vi fiorì nel Medioevo e che insomma viene ricordato, ad esempio, non so se è Boccaccio o Sercambi che parla del calderon d'Altopascio, di questo grande calderone che serviva per i minestroni da offrire ai viandanti. E poi nella letteratura abbiamo avuto Ghino di Tacco, evidentemente, Ghino di Tacco ricordato, quindi una ricognizione sistematica nella letteratura medievale, in particolare della novellistica, ci porta a questo personaggio, soprattutto appunto in relazione a degli eventi che sono legati alla sua storia. Ghino di Tacco viene immortalato sia nel Purgatorio da Dante Alighieri, sia nel Decameron come protagonista della seconda novella della decima giornata, dove si racconta di questo personaggio così fiero, famoso per le sue ruberie, che bandito da Siena e dopo aver occupato il castello di Radicofani, quindi una meta importante lungo la strada, cattura l'abate di Cluny che da Roma si sta recando alle terme e per curare certi disturbi di stomaco, e viene guarito dallo stesso Ghino di Tacco, grande brigante, dai suoi mali con una cura, sostanzialmente una dieta. Lo tiene a dieta con pane arrostito e vernaccia e un po' di fave secche, e poi lo fa ripartire quando è completamente riabilitato. Tanto che quest'abate, colpito dalla generosità di questo che credeva essere solamente un rubatore di strade, un personaggio della strada negativo, non solo gli lascia la maggior parte del suo bagaglio che si era portato con sé, possiamo immaginare che forse era stato costretto a lasciarlo, ma tornato a Roma si adopera per fare avere da Papa Bonifacio VIII dei vari riconoscimenti. Quindi ecco che anche la letteratura ci accompagna nella descrizione della Via Francigena, anche con dei bozzetti di estremo interesse. E lungo la strada, poi, ovviamente, lo sanno bene gli studiosi della città di Lucca, viaggiano i culti e la spiritualità. Ci sono le reliquie, che sicuramente sono un fenomeno fortemente diffuso, le dedicazioni delle chiese, i santi protettori dei viandanti presenti lungo la strada. Pensiamo anche, togliamoci dalla Toscana, pensiamo alle numerose dedicazioni a San Martino di Tours, il Duomo di Lucca, in qualche modo può essere ricordato in questa distinzione. Per titolazioni più circoscritte a San Pellegrino si può ricordare una chiesa a Siena e la cappella del famoso Ospizio delle Briccole presso Radicofani, quindi uno snodo importantissimo di controllo della Via Francigena in una delle ultime tappe a ridosso della grande meta ambita che è la città di Roma. Proviamo adesso a concludere, anche se un tema come questo non può avere una conclusione, diciamo concludere un ragionamento. Ripartendo da quella che era una delle domande iniziali, ma chi sono alla fine gli artefici della strada medievale? È il commercio, è il potere, è il pellegrinaggio? Rimane aperto questo problema, perché è il problema di qual è la forza prevalente che crea la strada medievale, che ha creato questa grande arteria. È il potere che determina i percorsi, oppure sono alcuni uomini che hanno battuto un terreno e altri che hanno riconosciuto il percorso che questi hanno battuto e si sono avventurati sulle loro orme? La strada medievale è figlia della politica, della geografia o della cultura? Quando inizia una strada e per quali bisogni? Si viaggia più per affari o per religione? Più per desiderio di conoscere o per cercare lavoro? Per fuggire a un pericolo o perché si è scacciati oppure per fare la guerra? Per studio? Per diffondere idee non ortodosse? Per portare notizie? Per far divertire? Per ricevere il pallium dal Papa se si è un vescovo? O per rubare nelle taverne? Si viaggia più per mandare le merci alle fiere della Champagne o per trasportare i raccolti verso i mercati agricoli più vicini? Sono più i mercanti o più i pellegrini a fare la via Francigena? Questa è, no? Un po' la domanda di fondo. Certo, se potessimo contarli, ma non possiamo. Dietro al tema della via Francigena e anche del percorso di Santiago di Compostela, che a un certo punto si intersecavano, si poteva passare dall'uno all'altro, c'erano dei viaggiatori che facevano in qualche modo il Grand Tour, se li facevano un po' tutti, no? Quasi come dei professionisti. Dietro questo tema, appunto, di attualità, scusate, c'è un aspetto di attualità, che è un po' la discussione su qual è stata l'identità del nostro travagliato, continente europeo nel momento in cui faticosamente ha cercato di darsi le sue istituzioni economiche e delle sue istituzioni politiche, europee. Quando si è cominciato a parlare di Europa, si è parlato anche molto delle vie del pellegrinaggio che hanno fatto l'Europa. E a mio avviso la civiltà europea è qualcosa di più complesso di un pellegrinaggio o di 1.000 pellegrinaggi, di un mercante o di 1.000 mercanti, perché la complessità di una civiltà non sopporta le semplificazioni e reduzio ad unum, perché tutto ciò sfuma le letture in una specie di melassa in cui tutto torna. Alcune considerazioni sono state fatte da Giovanni Cherubini in un libro sul pellegrinaggio a Santiago di Compostela, ma che può essere, le cui considerazioni possono essere anche esportate in quest'altro ragionamento. Cherubini sottolineava questo, diceva: prima di tutto il pellegrinaggio non è indispensabile per essere buoni cristiani, così come invece lo è per essere buoni musulmani. Tant'è vero che nel mondo cattolico ci fu addirittura una tendenza ostile al pellegrinaggio e ci fu chi lo sconsigliò perché il viaggio del corpo allontanava dal viaggio dell'anima. Penso in questo momento a certe prediche di Bernardino da Siena, di San Bernardino, quando sconsiglia ad esempio il pellegrinaggio alle donne. Perché vai a esporti a questo pericolo? Va bene, rimani in casa. Quindi, in qualche modo, per quanto ampio possa essere stato il fenomeno, si è spostata sempre una minoranza. Né Santiago né Roma furono mete di tutti i cristiani, come invece fu Gerusalemme. Gerusalemme fu meta di tutti i cristiani. Anche il contributo, pure rilevante, del pellegrinaggio a Santiago o di quello a Roma alla cristianizzazione dell'Europa, bene, è forse per quanto importante poca cosa rispetto al contributo che alla cristianizzazione dell'Europa dette la rete delle diocesi, delle parrocchie, delle pievi o dei monasteri europei. C'è anche chi ha detto che il pellegrinaggio, con le sue esigenze di protezione, ha dato una spinta alla formazione del diritto internazionale, ma la stessa cosa ha fatto ad esempio l'esigenza del commercio. Le esigenze del commercio hanno spinto alla creazione di un diritto internazionale. Il pellegrinaggio faceva conoscere la gente, ma anche la mercatura lo faceva, e anche andando in guerra si entrava in contatto con popolazioni diverse o anche andando a studiare. Come dicevo all'inizio di questa conversazione, ci sono state alcune deformazioni, un po' di retoriche intorno al tema del pellegrinaggio, ad esempio la retorica del pellegrinaggio di massa, perché c'è un'idea assolutamente non verificata sulle fonti di un interrotto fiume di penitenti che avrebbe attraversato l'Europa da un capo all'altro durante i 1000 anni del Medioevo. Invece il pellegrinaggio non ha avuto sempre la stessa presa sulla popolazione. Ad esempio, ci fu un'attenuazione dello spirito originario tra XIV e XV secolo, quando il fiume divenne un rivolo tutto sommato, e poi dopo per riaumentare in un'altra fase. Però diciamo che i documenti fanno spaventosamente difetto sul piano dei numeri. Ci segnalano l'importanza del fenomeno, ma non il numero delle persone. C'è poi stata la retorica del pellegrino povero, la povertà del pellegrino è una povertà volontaria, anche se si tratta di un signore o un mercante, deve lasciare i propri beni e affrontare un momento rischioso. Certo, chi viaggia è sempre indifeso e quindi bisognoso, abbiamo visto, di accoglienza, di protezione. Però i documenti ci segnalano anche il maneggio del denaro, le soste nelle locande a pagamento, non solo degli ospizi, o tratti di viaggio compiuti a cavallo, e magari poi conclusi, iniziati a cavallo e poi conclusi a piedi. Poi c'è anche la retorica del pellegrino buono. In realtà, con la gente con la quale la documentazione ci mette in contatto, non è sempre gente per bene. Né c'è solo gente devota e buona che si lancia nel pellegrinaggio sostenuto dalla fede. Esisteva il pellegrinaggio per conto terzi, qualcuno che si faceva fare, reclutava delle persone che pellegrinassero a suo nome per salvare la sua anima, ma spesso questi erano anche avventurieri, insomma, personaggi prezzolati. Poi c'erano tutte le tentazioni in agguato, le donne, le bevute che allontanavano dal proposito edificante, magari facevano deviare dall'itinerario. Quindi diciamo che c'è un'umanità molto varia intorno a questo tema che non merita di essere semplificata in una lettura, se volete, un po' banale o apologetica. Noi abbiamo bisogno anche del tema del pellegrinaggio di una lettura meno parziale e più a tutto tondo, quindi meno banale. Di tutto il fenomeno che ci troviamo ad affrontare. Io non so dire, evidentemente, a chiusura di questa conversazione se la Francigena sia o no la strada che ha fatto l'Europa, però mi viene da pensare che non c'è neanche un pellegrino nella grande strada lastricata riprodotta da Ambrogio Lorenzetti nell'affresco che rappresenta gli affetti del buon governo nel Palazzo Pubblico di Siena, 1338-1339. Ci sono signori che procedono a cavallo sulla Francigena, affiancato da servitori a piedi che camminano sulla Francigena, da mercanti e contadini che camminano accompagnando i muli carichi di farina o di lana o di legna sulla Francigena, di venditori ambulanti che si spostano anche fuori dai tragitti, con le loro cassette portate in vita al petto con i prodotti da vendere. Ci sono le contadine che calcano la strada Francigena per andare al mercato in città, qualcuna ha la gallina in braccio, qualche altra ha un cesto in equilibrio sulla testa. Allora, questo che dico ovviamente non serve, non vuole assolutamente sminuire il peso del cammino verso Roma come un cammino che era anche un cammino di devozione, ma vuole reinserire il tema della strada al centro e della via Francigena, al centro di un nodo di relazioni umane e di temi storiografici e quindi di studi più ampio e quindi forse per se stesso più in grado di soddisfare tutte le nostre risposte.